Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti i fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri e allungano le frange. Si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, così come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo. Chi invece si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato. Parola del Signore. Mi sembrava interessante quell'espressione che abbiamo ascoltato nella prima lettura: imparate a fare il bene. Beh, perché noi non l'abbiamo mai fatto prima? In che senso dobbiamo imparare a fare il bene? Penso che il Vangelo che abbiamo ascoltato sia una bella spiegazione di questo. San Filippo Neri diceva, che è una frase molto, può sembrare molto banale, ma in realtà è molto più profonda di quanto non sembri: bisogna fare bene il bene. C'è un bene, e potrebbe essere il caso nostro, che fatto malamente diventa molto peggiore di un male. Mi spiego. Naturalmente dobbiamo permettere che la pericope del Vangelo che abbiamo ascoltato ha significato in un mondo in cui la religione aveva un posto particolarmente importante, non certo nel nostro. Nel mondo del tempo di Gesù, appunto, i filatteri, come voi sapete, erano e sono tuttora. Se andate in Israele, la gente pia porta i filatteri, sono come delle cinghie di cuoio con delle scatolette dove c'è qualche pezzettino della Torah, e la gente devota le mette per, quasi in certo senso, rivestirsi della parola di Dio. E così le frange non sono così di moda, ma sono le frange che la Torah prescrive, e anche lì le potete vedere se andate in Israele. Ma qualche volta mi è successo anche qui a Roma di vedere qualcuno che effettivamente aveva questi ciuffi, diciamo così, che cadono dall'alto dei pantaloni, ecco, sono una testimonianza dell'appartenenza a Israele. Naturalmente queste parole che dice Gesù sono molto circostanziate in un certo senso in quel mondo. Potremmo in qualche modo osservare che nel nostro mondo, per molti motivi, noi stessi per primi eviteremmo delle ostentazioni, come dire, religiose, per motivi anche molto, molto buoni, penso. Eppure, quali sono i nostri filatteri? Quali sono le frange che mettiamo noi? Beh, visto che il discorso che fa Gesù è un discorso che riguarda persone nella sinagoga, e questo è uno dei punti in cui Gesù è visibilmente ebreo. Gesù non è cattolico romano, Gesù parla come ebreo agli ebrei del suo tempo e vede quello che vede, e noi lo possiamo anche riadattare. C'è un modo di fare il bene che in realtà è una corruzione del bene, perché è un'ostentazione di sé. Non è un parlare di Dio, ma è un farsi vedere. Vogliamo fare esempi molto banali. Io osservo, non faccio nomi e cognomi anche perché li capite, ma ci sono dei cardinali o dei prelati che, siccome il Papa è molto sensibile al discorso degli immigrati, questo e quell'altro, si fanno sempre vedere nei posti giusti, e insieme a loro c'è sempre uno scodazzo di giornalisti e di televisione. Questo non è fare bene il bene. l'elemosina, persona tua, intanto è dei soldi tuoi e non dei soldi degli altri. Particolare, non irrilevante. Anche perché se sono soldi degli altri che vengono dati a te, faccio un altro esempio, antipatico, eppure lo sappiamo, lo sanno gli stessi interessati. Lo Stato ti dà 40 euro al giorno perché tu accolga e sistemi un migrante. Però di fatto a te per dargli da mangiare ne servono 6. E gli altri 34 dove vanno? A tenere in piedi un sistema del quale in fondo sei a capo tu. Questa è una bella contraddizione se ci pensate e ci dimostra com'è difficile fare bene il bene. Perché, ma questo me lo diceva mio confratello che pure è a capo qui a Roma del Jesuit Refugee Service, cioè diciamo così della Caritas gesuitica, diciamo così, proprio per i rifugiati, che lui era rimasto esterrefatto un giorno che un assistito, uno di questi che va in via degli astali a mangiare alla mensa, diceva: ricordate che finché ci siamo noi ci siete anche voi. Marx l'avrebbe chiamata dialettica servo padrone. Il padrone ha bisogno di chi gli tiene sulla sedia e il servo tiene su volentieri la sedia al padrone perché il padrone gli dà qualcosa. È una dimostrazione di come è difficile fare bene il bene. Ho sempre in mente, tra l'altro, lo stesso cardinale, per la precisione, che qui a Roma, me lo ricorderò finché campo, sono passati diversi anni, ma c'era stato un condominio, ma qui vicino, tra l'altro, nella zona di Santa Croce, occupato abusivamente. E lui in persona è venuto, è sceso nella cabina elettrica, ha riattaccato i fili, naturalmente quel codazzo di giornalisti. Lo fai perché sei cittadino di un altro Stato, perché se lo facevo io non mi andava mica a liscia e i miei superiori mi facevano un mazzo così perché avevo messo l'ordine nei guai. In fondo tu hai un privilegio. Il privilegio è una legge che vale per te e non per gli altri, cioè tu hai una legge tutta tua. Domanda: ma tu non potevi, per esempio, mandare una bella busta, visto che i soldi non tuoi ma comunque non ti mancano, una bella busta al parroco e gli dici: signor parroco, paghi il debito che quelle persone hanno fatto, perché comunque c'è un debito, cioè ci sono delle persone che hanno ricevuto un danno, lo paghi, io non compaio. Vengono quelli a riattaccare, così gli occupanti abusivi hanno anche la luce e tu non emergi. Infatti come finire? Chi si esalterà sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato, ma il senso del fare il bene è non farsi vedere. È vero che sta scritto: vedano le vostre opere buone. E il Signore e gli uomini vedranno le nostre opere buone, anzi più noi ci nasconderemo, più le vedranno. Ma è questo il punto che per noi è difficile da capire. Allora, tirando un pochettino le fila di tutto sto discorsetto, i filatteri e le frange possono anche cambiare a seconda dei secoli e a seconda dell'aria che tira, diciamo così. Ma c'è sempre un modo sbagliato di fare il bene, perché in realtà viene in mente San Paolo quando dice: noi non predichiamo noi stessi ma Gesù Cristo. Perché guarda un pochettino, come dire, in questo momento, come dire, se marci in una certa direzione fai anche carriera, perché vedete, la Chiesa, come ogni società verticistica, noi la chiamiamo gerarchica ma è sempre la stessa cosa, ogni società è una società verticistica e da che mondo è mondo in genere si cerca di stare dietro a quello che dice il capo. Potete stare tranquilli che se il Papa non aveva la sensibilità che ha, metà dei prelati non l'avrebbero avuta, e ce l'hanno perché è di comodo. Non ce l'ho su quei prelati. sto dicendo una realtà che è sotto gli occhi di tutti, e con il che non sto dicendo che non dobbiamo impegnarci nelle opere sociali, sto dicendo che dobbiamo fare bene il bene, cioè intanto cercando di non far carriera noi sulle disgrazie degli altri. Esempio, a me queste cose mi fanno star male quando ci penso, ma lo sapete voi, queste sono piccinerie mentali tipiche del mondo clericale a proposito, ma voi sapete che ci sono dei vescovi che si fanno fare il pastorale con i remi di quei poveretti che sono morti in mare, dei barconi, ma io glieli darei giù per la testa, perché a me sembrerebbe di sfruttarli da morti, c'è chi li ha sfruttati da vivi e tu li sfrutti da morti. Mi hanno detto, non so se è vero, io voglio salvare le buone intenzioni, però come voi sapete, lo dice anche il proverbio, di buone intenzioni è lastricato l'inferno. Mi dicono che ci sono delle suore che fanno le corone dei rosari con il legno dei barconi, tipo reliquie. Allora, se quei rosari me li regalate, tanzeat. Ma siccome nessuno regala niente, come la mettiamo? Allora di cosa stiamo parlando? Vedete com'è difficile fare bene il bene? Eppure il Signore ci dice, quando fai l'elemosina non sappia la tua destra quello che fa la sinistra, nessuno ti veda. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo. Frasi che a furia di essere ripetute non ci dicono più niente. Ma il servo, se voi ci pensate, è una persona che voi neanche vedete perché sta in cucina. Esce il piatto da lui preparato. La mia donna di servizio, quando arriva lei, esco io. Io arrivo a casa e trovo il pranzo. Se invito qualcuno, ah ma che buona che è sta cosa qui, mi prendo i complimenti io, ma non l'ho mica fatta io il pranzo. Allora vedete, il servo, la serva, è colui che sta al suo posto e nessuno lo nota, proprio perché è diventato trasparente. Questo è il senso del nostro servire Cristo nella Chiesa, e non un servire noi stessi con il pretesto di Cristo o della Chiesa. Ed è qui che mi casca l'asino, come suol dirsi, moltissime volte. Il mio mito, ciò a cui io vorrei assomigliare, è il soldato che muore in trincea. Sei sotto una buca, nessuno ti vede e tu sei stato là, uno tra tantissimi. Non è mica mai venuto un capitano che ti dicesse quanto sei bravo, tu stai lì. Così è il servo. Questa è un'immagine forse un po' eroica, ma insomma, d'altra parte non è mia, è di Bernanos, sapete quanto io voglia bene a Bernanos. E così la serva. Una serva è indispensabile. Adesso non si dice più serve, si dicono golf, donne di servizio e compagnia, anche donne di servizio, perché abbiamo termini più ricercati nell'ipocrisia della nostra società. Ma alla fine si tratta di fare dei servizi. Bene, una donna di servizio può essere indispensabile, ma più è brava, più nessuno ti vede. Ecco, chi si umilia, beh, questo umiliarsi, le grandi parole della fede cristiana, come tutte le grandi parole, a furia di essere usate, come dire, diventano, come dire, consumate in qualche modo. Per noi la parola umiltà è far finta di non sapere che certe cose sei molto bravo a farle e probabilmente sei tu molto più bravo di altri, anzi probabilmente sei anche il migliore in qualche cosa, e ti dicono no, che bisogna nascondere, no, ma non sono io, oppure ringraziamo il Signore, sapete tutte queste commedie che noi facciamo ogni volta. Bene, l'umiltà è farsi più piccoli, non più grandi. L'umiltà è scendere. Bene, siamo disposti noi a scendere? Guardate che scendere, li lega lei però i libri, non li dia ad altri, perché sono lì gratis, ma perché ognuno li lega, perché sennò che facciamo? L'elemosina con i soldi degli altri? Appunto, di cui parlavamo. E quindi lo scendere, il farsi più bassi, e se scendi nessuno ti vede, questo è il punto. Ma in un mondo, guardate come è fatto il nostro mondo. Il nostro mondo non è fatto per innalzarci. I social non sono un modo per farci vedere. E magari anche con le migliori intenzioni. In fondo anch'io ho un canale YouTube. Si spera per il servizio del Signore, però ogni tanto la faccia è quella mia. Non sto mica dicendo di essere come la Chiara Ferragni. Però in fondo, nel nostro piccolo. Allora vedete come è difficile, in un mondo dominato dall'apparenza, volere scomparire. È proprio questo, ma sapete perché noi ci mettiamo i paramenti? Perché dietro i paramenti non c'è più il prete Tizio, il prete Caio. C'è il prete, punto, e basta. In fondo sarebbe un modo per... è un po' come la divisa, in qualche modo. Non c'è il soldato Tizio, il soldato Caio, c'è un soldato. Allora, San Paolo pone tutta la vita di Gesù sotto umiliò se stesso. La lettera ai Filippesi. Non considerò un tesoro geloso, cioè qualcosa da stringere e da non mollare neanche morto. Quante cose noi non molleremo neanche morti? Io, per esempio, tutto sommato, dopo un anno e mezzo, non mollerei manco morto a sto posto. Credo anche che nessuno voglia prendermelo, detta tra di noi, però non lo mollerei manco morto. Invece no, dobbiamo essere disposti a mollare. E in fondo, a dirla tutta, uno dei motivi della difficoltà a venire qui, ma insomma, dopo aver predicato 10 anni a Gesù, con la Chiesa sta a colma, con persone importanti che venivano alla messa, un po' esagero, ma non troppo. Adesso qui mi trovo a predicare i banchi, voi quattro non siete dei banchi. Ed è vero che ne so io il Signore cosa vuol fare con ognuno di voi. Ringraziando Dio io non ho mai avuto il mito del numero. I numeri nella scrittura significano così poco. Una pecora vale più di 99. E allora? E San Francesco di Sales diceva che un'anima è una diocesi abbastanza grande per un vescovo. E io sono perfettamente d'accordo. Allora vedete, la vita, le occasioni ci danno molti modi per essere umiliati, cioè essere messi da parte, essere nascosti. Beh, può sembrare una disgrazia, ma in realtà è una bella benedizione, perché appunto dobbiamo sempre ricordarci che per fare bene il bene, alla fine non dobbiamo predicare noi stessi, ma predicare Gesù Cristo. E più noi ci nascondiamo, più su di noi risplenderà la luce del suo mondo.